Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno
e da Carla Moreni, buonasera.
Buona domenica a tutti. E questa sera abbiamo come ospite il professor Alessandro Nardin, docente di musica a Milano, musicologo, studia da anni il rapporto tra musica ed esoterismo, un argomento sul quale ha scritto su riviste ma ha anche pubblicato due libri. Uno una decina d'anni fa, Debussy l'esoterista, e poi recentemente dall'editore Juvans, Debussy il mago. È questione proprio di pochi mesi fa che è uscito questo libro. Allora abbiamo pensato di ascoltarlo, di sentire un po' anche le sue ragioni. Buonasera Nardin.
Buonasera, buonasera dottor Torno, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera Carla Moreni, che è quella che le farà la prima domanda.
Buonasera.
Mi tenevo al saluto per la prima domanda. Debussy il mago, spesso il termine mago viene usato a sproposito, no? Quando io sento un bravo musicista, un bravo interprete, dico beh, che mago, che magie. Qui in realtà credo che la parola abbia una finalità più specifica. Che cosa significa il mago per Debussy?
Beh, la domanda è perfetta per esordire, proprio perché penso che una delle cose più difficili per chi scrive un saggio è poi andare a pensare al titolo più pertinente per poterne rendere interessanti anche i contenuti. E usare la parola mago effettivamente è stato un po' un azzardo, ci ho pensato molto prima di adattarla. Ovviamente è una sorta di evoluzione rispetto allo studio che è stato citato anche dal dottor Torno in precedenza, che avevo intitolato Debussy l'esoterista, per cui la differenza potrebbe essere anche cercata lì. L'esoterista può voler dire studioso di discipline esoteriche, vicino ad ambienti esoterici, un cultore della materia, potrebbe essere una cosa anche di questo genere, per cui è stato un esordio in cui ho voluto mettere un po' di luce su questo rapporto che Debussy ha avuto oggettivamente, storicamente riconosciuto, con le società occulte della Parigi della fine Ottocento, ma pur individuando qualche aspetto particolarmente interessante, magari anche legato alla numerologia, per esempio, o alla sezione aurea, sono rimasto un po' al di fuori, ecco, sono mosso un po' più nell'ambito ordinario. Cosa succede in questo ulteriore passaggio? Ecco, posto che Debussy effettivamente queste frequentazioni le ha avute, il tema con cui ci si può avvicinare a certi compositori è nel momento in cui sono stati parte di società occulte, lo hanno fatto per forma o questo ha comportato sostanza? Ecco, la difficoltà è quella di utilizzare due metodi di indagine che sono diversi e complementari. Una è l'indagine storiografica musicologica, che ha degli strumenti oggettivi, e è quella che traccia le grandi esegesi, le biografie, eccetera. Ma entrando in un mondo che per sua natura è sfuggente, ecco che allora il termine di indagine dovrebbe essere un attimino più ampio. Allora, Debussy il mago è colui che della sua partecipazione a un certo tipo di ambienti ha ricavato uno sviluppo personale, le cui ricadute ho riconosciuto anche nella sua produzione musicale. Semplicemente, quindi, esuliamo da un discorso soggettivo di sfumatura, cioè che Debussy abbia delle atmosfere che ci portano, come diciamo, in un'altra dimensione. Questo è noto per chiunque frequenti la musica e chiunque frequenti particolarmente la musica di Debussy, ma il discorso è: Debussy ha avuto un processo e un percorso di evoluzione personale anche nell'agire magico che possa avere provocato un cambiamento così radicale nel suo linguaggio musicale che lo lascia fondamentalmente un unicum nella storia della musica, perché sappiamo che Debussy ha influenzato tanto ma non ha creato scuole, quindi tutto ciò che Debussy ha fatto è collocato come in una dimensione parallela, e di questo diciamo che tutti gli storici esegeti di Debussy sono consapevoli, a cominciare da Yankelevitz quando ha intitolato il suo saggio Debussy e mistero. Ecco, quello che ho azzardato è stata quest'idea che le radici di quel mistero siano la derivazione di una pratica che Debussy ha messo in pratica appunto negli anni in cui si è formato.
C'è un ascolto, Carla, che possiamo già avviare.
Sì, certamente, un ascolto mirato, e poi magari ne torniamo a parlare con Alessandro Nardin. Dal Pelléas et Mélisande, Mélon Chevaux de Saint-Don, è Mélisande che canta. Lei è Sabine Devier, e il direttore dell'orchestra Le Siècle parigina è François Xavier Roth.
Ecco, Nardin, quindi mentre queste note se ne vanno e ci inquietano e nello stesso tempo ci aprono orizzonti particolari, la domanda che si pone è un po' come dobbiamo interpretare, come dobbiamo leggere, come dobbiamo accostarci all'opera di Debussy, allora, data questa sua dimensione esoterica che la permea.
Dunque, io mi aggancerei proprio all'ascolto che è stato individuato in questo momento, perché è un ascolto abbastanza importante. C'è un famoso musicologo, Jacques Viret, che ha studiato molto appunto le origini tradizionali, diciamo, di un certo modo di fare musica, un'origine, diciamo, premoderna, potremmo anche azzardare di dire addirittura prelogica, che però parla un linguaggio di un certo tipo. Ecco, quando si studia Debussy, quando ci si avvicina anche semplicemente da studenti di conservatorio al suo modo di usare elementi linguistici particolari, ecco, ci si imbatte in tutto un armamentario di grammatica esotica, non esoterica, nel linguaggio musicale, l'utilizzo di scale particolari, ritorno alla modalità. Sembra un po' una sorta di omaggio alla moda dilagante che comunque stava aveva condizionato tanta musica nella Parigi della seconda metà del XIX secolo. In realtà si tratta di andare a individuare elementi di un linguaggio musicale che affondano le radici in un altro modo di fare musica, un'altra idea del fare musica, un'idea del fare musica che mette l'io sia dell'ascoltatore che del compositore in un secondo piano. Stiamo andando a toccare quella musica che non ha un autore di riferimento, perché nasce come spirito collettivo, nasce in una dimensione rituale e, tornando ancora a ritroso, nasce in una dimensione magica rituale. Non dimentichiamo che Debussy vive negli anni in cui Jules Combarieu dà le stampe La musique et la magie, la musica e la magia, quindi uno studio in cui questa origine della musica viene finalmente svelata e rivelata. Combarieu è un positivista, ma gli elementi del linguaggio musicale che analizza poi sono quelli che Debussy fa propri. Noi sappiamo che Debussy struttura la musica con questo nuovo linguaggio e non lo usa per, come dire, creare il particolarismo, per sottolineare una couleur particolare. Lui usa questo linguaggio per distaccare la produzione musicale dagli stilemi della modernità e della sua contemporaneità. Quando Debussy si scaglia contro le abitudini del pubblico, quando si scaglia contro le dinamiche dei teatri, contro l'accademismo, non lo fa solo per, come, un personalismo dell'artista scapigliato e scapestrato, lo fa perché riconosce una artificiosità in quell'ambiente musicale, mentre vorrebbe tornare a una naturalezza che è quella che Debussy stesso ha parlato, di cui aveva parlato quando parlava della poetica dei piccoli popoli che hanno come conservatorio il mare e la natura.
Certo, la devo fermare, Nardin, ma riprendiamo questo discorso, linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto sempre su questo argomento fascinoso.
Ultrapop è l'appuntamento con i suoni e la faccia meno nota della cultura pop, un'incursione in ritmi esclusivi, stili e manie che anche attraverso rimandi a cinema, arte e letteratura contribuiscono a rendere lo spirito di un musicista, di un artista, di un'epoca. Sono Francesco Adinolfi e vi aspetto ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e Carla Moreni dei microfoni di Radio 24. Questa sera siamo con Alessandro Nardin, professore musicologo, che ha scritto questo libro veramente fascinoso su Debussy, Debussy il mago, che segue un altro studio di una decina d'anni fa su Debussy esoterista, è pubblicato da Juvans, e ci stava appunto spiegando i vari motivi per cui Debussy così cerca di superare queste dimensioni, insomma, della concezione magari comune del suono, ed era arrivato a parlare della natura. Carla,
eravamo provati, approdati alla natura, e questa è una domanda che io le vorrei farle, professore. Di solito quando si parla di musica e natura si dà così una sorta di specularità, no? La musica che imita la natura, invece in questo contesto, stando a quello che lei ci ha raccontato, credo che la natura, gli elementi, diciamo, i componenti della natura possono avere tutta un'altra funzione e forse anche un'altra simbologia.
Allora, assolutamente sì, nel senso che allora Debussy ci ha regalato una quantità industriale di aforismi. Forse uno dei più famosi è quello che dice per cui la musica trova la sua naturale collocazione nello spazio fra l'immaginazione e la natura. Lo cito non testuale, perché testualmente suonerebbe in modo diverso, ma per darne il senso. Allora, questa prospettiva ribalta i rapporti musica-natura che la musica occidentale ha sempre descritto o preteso di descrivere, cioè la musica come funzione descrittiva, una situazione che, per dire, a cui si sottrae anche lo stesso Beethoven, che quando ha dato origine alla sua stessa sinfonia ha voluto precisare: non sto descrivendo il paesaggio, sto descrivendo le emozioni che il paesaggio suscita. Quindi tutti i compositori sono ben consapevoli che la musica imitativa è un artificio. Debussy però va oltre, perché Debussy colloca la musica in un a priori rispetto alla natura. Cioè, la musica di Debussy non è una derivazione dalla natura, è la natura che è una derivazione dalla musica di Debussy. E qui torniamo a uno dei concetti cardine della musicologia o della musica in senso, diciamo, pure esoterico o tradizionale, ovvero che l'origine del cosmo è un'origine sonora che permane e si diffonde attraverso la natura vibratoria della stessa materia. Forse un aspetto questo che Debussy non aveva colto dal punto di vista scientifico, perché ancora non era possibile coglierlo così pienamente, ma i maghi, ecco, che qui torniamo alla tradizione a cui Debussy si è affacciato, i maghi lo sapevano perfettamente. La parola magica è un tentativo di impossessarsi della vibrazione e del suono originario nascosto nella natura delle cose. Questo lo dicono tutti i trattati magico-operativi o esoterici. Debussy ha questo aspetto da veste sonora, e la prova provata o comunque il forte indizio di questo atteggiamento è dato intanto da una così da un dettaglio che tutti i pianisti e tutti gli appassionati di musica ben conoscono. I prelude hanno il titolo posto in fondo rispetto allo spartito. Cioè, lo spartito inizia con un numero romano, un numero ordinale, puntini di sospensione, comincia la musica e alla fine della pagina stampata appare fra parentesi il titolo preceduto ancora da quegli stessi puntini di sospensione. Come dire, l'immagine è nata da il gesto sonoro.
Certo, cioè prima la musica in qualche modo. Sì.
Certo, perché poi è quello che Debussy vuole stimolare nell'ascoltatore. Immagina e crea con la tua immaginazione. Ma attenzione, questo atteggiamento non è fine a se stesso, non vuol dire fantastica pure. Perché questo atteggiamento ha delle radici profondissime nell'operatività magica. Debussy fu sicuramente un conoscitore di un testo che per quegli anni andava per la maggiore, che è il Dogma e Rituale dell'Alta Magia, scritto da Eliphas Levi, e che era diffuso in tutti gli ambiti delle società esoteriche dell'epoca. E ci sono prove del fatto che Debussy l'abbia conosciuto e avuto in mano. La domanda è fino a che punto lo ha interiorizzato, cioè il suo era un omaggio alla moda o quelle parti del libro che presuppongono che il mago sappia creare immaginativamente lo hanno influenzato. E infatti la domanda può venire ed è lecita nella misura in cui image è una parola inventata da Debussy.
Ecco, ma il proprio su image esatto. C'è proprio il brano che lei ha scelto, Nardin. Perché con Jean-Yves Thibautet lei ha scelto il Reflect and Law e Image, mi pare che sia la prima delle Image, l'Etude.
Sì, ecco. È la prima Image della prima serie.
Ecco, allora proviamo ad ascoltare questo momento e così almeno ci rendiamo conto che la sua ricerca continuerà anche in un terzo e in un quarto volume probabilmente. Mentre le note se ne vanno, ci è rimasto un minuto, Nardin. In questo minuto cosa possiamo dire? Che lei farà un terzo o un quarto libro, approfondirà nuovamente queste cose?
Questa è una bella domanda. Nel primo libro avevo detto lascio delle cose indietro, le riprenderò e sedimenteranno. Hanno sedimentato 8 anni, ho raccolto altre esperienze ed è nato un secondo volume. Sul terzo volume ci sarebbero tante altre cose da dire, ma al momento non è in cantiere. Questo glielo dico subito.
Ma io le faccio una domanda, è solo Debussy tra i musicisti, il mago?
È stato il più magico.
Il più
non
magico?
Non è solo lui, perché comunque molti altri nello stesso periodo si sono avvicinati a questi temi. Ma Debussy lo ha tradotto in un linguaggio talmente peculiare, talmente suo. L'altro sarebbe Scriabine, il primo che viene in mente da citare. Ecco, però Scriabine è stato esplicito, Debussy no, e questo è molto più esoterico come atteggiamento.
Dobbiamo chiudere, però le mandiamo un grande abbraccio per il lavoro che ha fatto Nardin, la ringraziamo. Io, come sempre, do appuntamento domenica prossima alle 21.30. C'è un cordiale saluto da Armando Torno,
da Carla Moreni
e da
Alessandro Nardin. Buonasera a tutti.